Ero stato colpito dal versetto 38, dove si parla questa grande massa di gente che conosco e partì con loro, perché sembra che la liberazione del popolo di Israele sia un'occasione di libertà anche per molti altri, che non sono strettamente parte del popolo di Israele. Forse questo è anche il presupposto che poi richiede quelle precisazioni che riguardano appunto la celebrazione della Pasqua nella seconda parte del testo. Però appunto mi sembrava molto bella questa occasione di libertà che il popolo per il disegno del Signore offre tanti altri.
Mi sono stato preso un po' dalle considerazioni tecnico-pratiche di questa uscita. Cioè, se si pensa al numero delle persone, c'è cioè la cifra di 600.000 senza le donne e i bambini, che è più o meno una volta e mezza Bologna, giusto per farci un'idea. Un miracolo nel miracolo è quello di organizzare queste persone, perché, come dice il testo originale, in quel giorno, proprio in quel giorno, 600.000 euro più si sono messi in viaggio, sono partiti tutti. È una roba che, se non è un miracolo, quello lì. Pensiamo quando dobbiamo organizzare una gita in 25, che cosa ci vuole? Ecco, quindi il miracolo poi non è tanto questo quanto il fatto che questi qui, più che gli egiziani, credono in quello che Mosè e Aaron gli dicono, dicono loro, da parte di Dio, e cioè che piglia su tutto senza una provvista, senza niente, né per sé né per i bestiami, evidentemente piuttosto un negozio, e partono e vanno nel deserto. Una cosa un po' simile è richiamata da un termine del versetto 39, che sono queste provviste, che compare una volta sola Nuovo Testamento, che sono le provviste che i 5.000 del miracolo della moltiplicazione dei pani, qui ci sono queste assonanze. Gli apostoli dicono: ma licenziali perché vadano a procurarsi provviste in giro qui. E a quel punto lì Gesù dice: no, date loro voi stessi da mangiare. E quindi c'è questa cosa qui, loro partono con quella poca pasta che hanno sulle spalle e fanno queste focacce, ma non hanno niente. Quindi questa è la fede di questo popolo che prende su, parte senza niente, a immedesimarvi, proviamo a immedesimarci in questa cosa, noi oggi. E quindi è una massa informe di poveretti, ma la cosa misteriosa e miracolosa è in due occasioni, al versetto 41 e al versetto ultimo, il 51, il testo li chiama le schiere di Dio. Sono l'esercito di Dio, la potenza. E questo appunto conferma quello che dice tutto il Nuovo Testamento, e cioè che quando siamo deboli allora che siamo forti. Quando quindi ci si fida completamente di Dio, questa costituisce.
Una cosa banale che salta, che conosciamo perché abbiamo nell'orecchio, ecco, nel fare le prescrizioni per celebrare la Pasqua, non si dice, non si menziona nemmeno più l'agnello, quindi si mangia direttamente la Pasqua, e è sottinteso che si tratta di un agnello che si deve mangiare, che si tratta dell'agnello è certo perché c'è il riferimento prima al fatto che bisogna immolarlo e poi che si tratta di carne e che non bisogna spezzarne nessun osso, che è il versetto che poi riprende Giovanni nella Passione, quello tutti l'abbiamo in mente, e lo riferisce direttamente a Gesù, quindi il nesso è diretto e non si può più, e non si può più eludere. Questa lettura è per noi, questa è la lettura. E Giovanni raccontando e inserendo questo versetto nella Passione non dice come successe, ricordatevi di, ma semplicemente parla del compimento, quindi è la stessa Pasqua che si compie, non è un'altra, non è uno sviluppo, un'imitazione, un fatto culturale per cui ci si appropria di qualche cos'altro e lo si fa e se ne fa una cosa diversa. Il protagonista è sempre lo stesso, solo che adesso lo vediamo e lo conosciamo e sappiamo come si chiama.
Un altro contrasto si può vedere tra i 430 anni di schiavitù e questa notte di veglia, ecco, in un giorno escono tutti, visto nelle notte così che anche il calcolo di questi anni, insomma, non è così chiaro, però forse così come la quantità di gente che sembra inverosimile, ecco, in poche generazioni, no, da quelle famiglie, ecco, discendenti di Giacobbe che sono partite, sono diventate 600.000, ecco, così anche il computo del tempo. Sta ancora però più a sottolineare la straordinarietà di questa uscita, ecco, è il Signore che fa uscire dalla terra d'Egitto, versetto 42. Veramente una liberazione, 430 anni di, non sono stati tutti di schiavitù, ma comunque gli ultimi sicuramente. Questo anche la porta forse a questa mancanza di organizzazione, diciamo, dei cibi e tutto quello che comporta un viaggio di questo tipo. È talmente bello e importante la liberazione, e che è stata poi così preparata, che appunto in quella notte lì bisogna uscire.
Volevo aggiungere una piccola cosa sull'espressione che c'è al versetto 41 delle schiere del Signore, perché così vedendo che è la stessa, sono le stesse parole che vengono di solito usate tantissimo nell'altro modo, cioè il Signore degli eserciti. E così mi ha colpito perché questo nome di Dio mi ha sempre fatto fare un po' fatica, devo dire che questa mattina quando ho letto qual è la definizione di questi eserciti, cioè di questa gente di cui si parla oggi, cioè di un popolo schiavo che viene liberato, mi sono un po' riconciliata con questo nome, perché lui è il Signore degli eserciti, ma di quei eserciti oggi vediamo quali sono.
L'esegesi rabbinica mi pare di poter concludere che le cose stanno così, cioè che nell'insieme di queste sezioni che stiamo meditando in questi giorni, la successione degli eventi è la seguente. C'è il fatto che ogni famiglia in casa propria alla sera uccide l'agnello che si è procurato il decimo del mese e quindi la sera del 14 e comincia a mangiarlo e deve mangiarlo per tutta la notte. Naturalmente hanno intinto il ramo di isopo nel catino del sangue dell'agnello immolato e hanno dipinto gli stipiti all'interno e all'esterno delle loro case. Si compie la decima piaga, quindi a mezzanotte, al centro della notte, il Signore colpisce i primogeniti. Loro, gli ebrei, non si possono muovere fino al mattino, devono pensare soltanto a consumare la carne dell'agnello, dopodiché questa è la notte di veglia di cui ci parla il versetto 42, che è insieme la notte di veglia per il Signore, ma diventa la notte di veglia per tutti gli israeliti di generazione in generazione. A quel punto, in pieno giorno, versetto 41, esattamente alla metà del giorno, come dice il testo originale, si parte avendo raccolto tutte le cose, che sono tantissime, perché non è solo la raccolta degli animali, dei beni, del pane, non ancora lievitato, ma sono anche gli oggetti d'oro, d'argento e le vesti procurate dagli egiziani. Quindi questo avviene il 15 di Nisan, alla luce del giorno c'è la partenza, che ha qualche aspetto, diciamo, molto relativo di fuga, perché sono gli stessi egiziani che premono verso gli israeliti, ma invece ha molti aspetti di assoluta calma e tranquillità, nel senso che la partenza avviene in modo ordinato. Il calcolo sarebbe circa di 3 milioni e mezzo di persone e di una sessantina di milioni di capi di bestiame, divisi in tribù, e sono queste le schiere sono le tribù, e quindi è una processione, diciamo, di tipo liturgico, anche se questo elemento liturgico noi lo dobbiamo collocare piuttosto nella ricezione dell'avvenimento stesso, più che nel fatto in sé, perché anche quando si parla nella nostra traduzione italiana "lo celebrerai" per 2 o 3 volte, non si usa mai un verbo specifico, ma si dice soltanto "lo farai". Cioè, farai tutte queste cose, procurerai l'agnello, lo ucciderai, tingerai col sangue, lo mangerai, non spezzerai alcun osso, ti prepari, tranquillo, la notte si dorme, si mangia, si fa festa, si parte, tutto è molto ordinato e non c'è nulla di particolarmente tragico. Salvo il fatto che naturalmente in tutto l'Egitto c'è un grande lamento, un grande grido, perché non c'è casa in cui non vi sia un morto. Quindi l'avvenimento diventa così il rito, e a questo punto diventa anche chiaro perché per i nostri fratelli e padri ebrei non si tratti solo del sangue dell'agnello, ma anche del sangue della circoncisione, perché per poterlo mangiare, se non sei un ebreo, quindi si suppone circonciso, ti devi circoncidere, e quello è il momento anche in cui che si recuperano i non circoncisi per poter mangiare la Pasqua, altrimenti sei escluso dal mangiare la Pasqua, ma non dalla liberazione, perché questa è un'impresa che riguarda una grande massa di gente, come è stato sottolineato, che parte insieme con gli ebrei. Il giorno dell'uscita è un giorno tradizionale nella esegesi rabbinica, cioè è il giorno del patto tra Dio ed Abramo di Genesi 15, perché in quell'occasione il Signore parla già della schiavitù e dell'esodo, il libro della Genesi al capitolo 15, ed è anche il giorno, secondo loro, in cui i tre angeli visitano Abramo e Sara per dare l'annuncio della nascita di Isacco, ed è anche il giorno in cui Isacco nasce. Dunque ci sono questi riferimenti, ce ne sono anche altri non meno importanti che dicono il fatto che proprio in quel giorno, non un giorno di più né uno di meno, sono 430 anni di cui 210 di schiavitù dura, che terminano con la generazione di un nuovo popolo, perché è di questo che si tratta. Qui c'è una sola legge, questa è espressione molto bella del versetto 49: vi sarà una sola legge per il nativo o per il forestiero che soggiorna in mezzo a voi, perché io penso che è qui che noi ci dobbiamo sentire coinvolti, cioè considerarci come forestieri che soggiornano in mezzo al popolo eletto, ai figli di Israele, forestieri ai quali peraltro Gesù ha mostrato il vero volto dell'agnello, della vittima, quando ha detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue.